in diretta dagli studi di Radio Pace di Verona. Rotocalchi in movimento, i quindicinali e mensili dei movimenti in un'unica redazione radiofonica. Conduce in studio Flavia Fiorio Tedesco.
Ben ritrovati a tutti. Siamo all'appuntamento numero 148 di Rotocalchi in movimento. Per chi non ci conosce, ricordiamo che la trasmissione vede riunirsi mensilmente in un'unica redazione radiofonica esponenti di diversi movimenti e nuove comunità ecclesiali. Tutta la nostra redazione vi saluta qui dagli studi di Verona sotto l'attenta regia di Maria Grazia Todeschini oltre il vetro. I saluti.
Luciano dell'Associazione Alfa Omega vi saluta.
Un caro saluto da Maria del Movimento Ecclesiale Carmelitano.
Ciao anche da Davide di Comunione Liberazione.
Pier Giorgio, Rinnovamento nello Spirito.
E anche Annalisa, Rinnovamento nello Spirito.
Ciao a tutti da Lino del Movimento dei Focolari.
Partiamo da un giro di tavolo per le notizie e aggiornamenti dai vari movimenti. Per il rinnovamento, Annalisa.
Noi abbiamo fatto dall'1 al 4 novembre la solita conferenza nazionale animatori e questa volta era improntata sul discorso «Spalanchiamo i cuori a Gesù Signore per annunciare il Vangelo». Cioè tutti dobbiamo annunciare il Vangelo con la nostra vita, con la parola e anche certe volte con il silenzio. E tutti chiamati proprio, perché nessuno escluso. È stato un momento molto importante, anche perché la nuova evangelizzazione è proprio attualissima, insomma anche i vescovi ne hanno già parlato e ne parleranno ancora sicuramente. Perciò tutti chiamati e tutti pronti ad intervenire.
Bene. Lino, per il Movimento dei Focolari.
Sì, avevamo detto la volta scorsa che erano ritornati, si erano trovati i nostri dirigenti, così tutti insieme nell'incontro internazionale. Ecco, adesso in loco, nelle varie città, nelle varie zone, ci sono i congressi che esplicano un po' quello che è il punto della spiritualità di quest'anno, cioè il tema è Gesù nel fratello, il fratello come strada diretta per arrivare a Dio. Ecco, noi saremo dopo Natale riuniti su nel Trentino e non vediamo l'ora che questo accada.
A 50 anni dal Concilio Vaticano II, nello scorso mese di ottobre si è svolta in Vaticano la 13ª Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, dedicata al tema «La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana». Un'assemblea composta da 262 padri sinodali, 45 esperti, 49 uditori e 15 rappresentanti di chiese e comunità ecclesiali provenienti da tutto il mondo. Ne parliamo col dottor Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito, conferenziere in 35 paesi del mondo, autore di testi di spiritualità e compositore di musica sacra. Molti sono gli incarichi in varie istituzioni culturali, sociali e scientifiche. È consultore del Pontificio Consiglio per i Laici e per la Famiglia, membro del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione e proprio lui era tra i 49 uditori del Sinodo nominati da Papa Benedetto XVI. Se la regia ce lo conferma, il dottor Salvatore Martinez dovrebbe essere in linea, è così?
Sì, buonasera, vi ascolto.
Benvenuto tra noi.
Grazie, ringrazio per l'invito.
Ecco, grazie quindi della disponibilità ad essere ospite della nostra trasmissione che vede riuniti esponenti di diversi movimenti e nuove comunità ecclesiali che la salutano e vogliono così fare con lei un'esperienza di unità. E per noi è un onore averla tra noi oggi, proprio come testimone del recente sinodo.
Grazie, saluto gli amici presenti in studio e i radioascoltatori.
Ecco, abbiamo alcune domande. La prima arriva proprio dal Movimento per il Rinnovamento nello Spirito ed è Pier Giorgio.
Quale immagine di Chiesa emerge dal Sinodo dei Vescovi?
Sì, intanto un saluto affettuoso a Pier Giorgio. Beh, direi una immagine di Chiesa rinnovata. E mi si passi l'espressione, non è soltanto un riferimento esplicito al movimento che rappresento. In fondo dobbiamo affermare in modo chiaro che l'espressione nuova evangelizzazione non indica la cosiddetta prima evangelizzazione, cioè non dobbiamo pensare che lo sguardo del sinodo fosse rivolto ad extra. Evangelii Nuntiandi del 1975 diceva del bisogno del mondo di essere evangelizzato. Questo sinodo invece ci ha detto qualcosa di più intimo, di più profondo: come rievangelizzare i battezzati, come ridestare la bellezza del Vangelo, la passione per Gesù e per la sua Chiesa all'interno della Chiesa. E quindi direi rinnovata, perché il sinodo non propone cose nuove, di fare cose nuove, ma di fare nuove le cose di sempre. E pertanto un'immagine di Chiesa rinnovata, rinnovata nella sua fede, proprio all'apertura dell'anno della fede, e nella consapevolezza che abbiamo questo grande debito d'amore da offrire al mondo, ma a partire da coloro che credono e che per tante ragioni di fatto hanno allargato il divario tra fede e vita nella loro esperienza quotidiana di cristiani. Un'immagine quindi di Chiesa che si ripensa umilmente, che si rimette in gioco umilmente, sapendo però di essere portatrice di un messaggio universale, cattolico per l'appunto, di cui il nostro mondo ha un enorme bisogno. Ma prima di poter essere credenti all'esterno e credibili all'esterno delle nostre comunità, dobbiamo mostrare una fede viva e il bisogno che questa fede sia ripensata, come avrebbe già detto Sant'Agostino, altrimenti è nulla, in ogni ambito della vita delle nostre comunità. Pertanto direi con grande umiltà, ma anche con questa serena consapevolezza e con la gioia di essere portatori ancora di un meraviglioso messaggio di salvezza, e tutti i padri sinodali e i presenti abbiamo constatato che questa non è una Chiesa stanca, che questa non è una Chiesa appassita, che questa non è una Chiesa che recrimina, che questa non è una Chiesa scoraggiata, ma una Chiesa viva e una Chiesa che davvero apre le porte della fede con grande coraggio, con grande speranza.
La seconda domanda, Luciano, per l'associazione Alfa e Omega.
Sì, dottor Martinez, quali temi sono stati maggiormente sottolineati durante i lavori del Sinodo?
Sì, se guardiamo il messaggio al popolo di Dio che è stato mandato dai padri sinodali prima della chiusura del Sinodo, così come le proposizioni che sono state pubblicate e che sono consegnate al Santo Padre per la preparazione dell'esortazione post-sinodale, direi che non c'è stato un tema della vita delle nostre chiese e che afferisce alla nostra fede che non sia stato affrontato, dibattuto. Mi pare però di poter dire che alcuni temi sono emersi in modo particolare. La Chiesa ha una questione rilevante ed è cioè quella che il Papa ha detto: il diritto di tutti gli uomini di ascoltare il Vangelo di Gesù Cristo e la difficoltà di molti cristiani di pronunciare il nome di Gesù. Pensiamo ad alcune terre dove i fondamentalismi rendono davvero impraticabile la promozione del Vangelo e quindi la stessa presenza delle comunità ecclesiali. Il martirio però è stato ribadito, è la cifra della vita del cristianesimo, e quindi è stato interessante vedere come il martirio non è soltanto fisico, e quindi fino all'offerta del sangue in Medio Oriente o in Oriente, ma affermiamolo anche nella nostra Europa. Sarà un martirio morale, sarà un martirio sociale, pensiamo a tante legislazioni avverse al cristianesimo, che di fatto rendono difficile in molti casi la testimonianza della fede. Questo mi è sembrato un tema di grande rilevanza, affrontato però da tutti con questa serena consapevolezza che non è certo il martirio, la difficoltà, i muri, le barriere che si ergono contro il Vangelo di Cristo a dover rallentare la testimonianza cristiana. Un altro tema riguarda direi l'Europa, soprattutto i paesi che si rimettono in piedi dopo la caduta del muro di Berlino, quindi questo est ortodosso che certamente trova nel pontificato di Benedetto XVI un grande motivo di speranza, perché l'unità della fede è un tema sensibile oggi all'interno del cristianesimo, lo abbiamo sentito anche nelle testimonianze importanti dei rappresentanti delle altre chiese, delle altre comunità cristiane. C'è quindi da considerare il bisogno di queste terre ancora povere e ancora segnate dall'ideologia comunista, che però sentono il bisogno di ritrovare il Vangelo, trovano forse la carità, non trovano ancora una formazione evangelica adeguata, soprattutto tra i laici. E poi vorrei dire, mi è sembrato che due realtà siano state messe fortemente in evidenza nella maggior parte degli interventi: il ruolo della parrocchia e il ruolo della famiglia. Non c'è dubbio che la prima evangelizzazione avviene nelle famiglie, educati alla fede, i giovani possono poi intraprendere un cammino nelle comunità, nelle parrocchie, nei movimenti. Si è messa quindi in evidenza la soggettività ecclesiale della famiglia, che va certamente rilanciata come soggetto protagonista della nuova evangelizzazione. E guardando alla parrocchia si è ribadito il bisogno che davvero questa pastorale integrata, questa spiritualità di comunione che nella Nuovo Millennio Neunte Giovanni Paolo II ci ha consegnato sia maggiormente praticata. Questo avverrà se la parrocchia saprà ripensarsi in termini missionari e non soltanto di vita sacramentale o di vita formativa, di cui evidentemente c'è un continuo e imprescindibile bisogno. Se la parrocchia riuscirà a pensarsi in termini missionari sul territorio, e allora ci si accorgerà che i carismi, i movimenti, tutte le ricchezze di cui una parrocchia può vantare non saranno un problema, è invece una grazia in questa direzione. Tutte le chiese locali hanno ribadito il bisogno di una pastorale orientata alla missione, e credo che in questo senso il Santo Padre abbia sottolineato più volte all'apertura e alla conclusione del sinodo che le nostre chiese esistono per evangelizzare, e che questo invio deve caratterizzare non soltanto coloro che vanno sino agli estremi confini della terra per portare il Vangelo, ma proprio noi battezzati, facendo degli estremi confini della terra probabilmente proprio le nostre case, i nostri quartieri e i confini delle nostre parrocchie.
Bene, bene, grazie di quello che ci sta dicendo, che è veramente un incoraggiamento per tutti noi, per così anche l'apostolato che nei vari carismi di cui noi siamo rappresentanti portiamo avanti nei nostri territori e nelle nostre comunità. Abbiamo un'altra domanda da parte di Maria del Movimento Ecclesiale Carmelitano.
Sì, volevo chiederle, c'è una fase dei lavori o un'esperienza che le è rimasta particolarmente impressa?
Beh, intanto bisogna dire, e direi con grande gioia, che il Santo Padre ha mostrato dall'inizio dell'apertura dei lavori sinodali sino alla conclusione un'amabilità, una cordialità che tutti gli riconosciamo, di cui abbiamo fatto esperienza, ma che in queste 3 settimane ho avuto modo di constatare nell'umiltà del tratto, nella gentilezza che ha usato verso tutti e una grande profonda capacità di ascolto. E del resto la scrittura ci dice che dobbiamo essere pronti nell'ascoltare e lenti nel parlare, e che comunque la fede nasce dall'ascolto, come ricorda San Paolo. Per cui mi è sembrato davvero che il Papa volesse essere continuamente rafforzato, edificato, stimolato, da tutti coloro che prendevano la parola. Era davvero particolarmente commovente vedere come seguiva, applaudiva poi a ciascuno degli interventi. Vorrei ricordare che nella ultima congregazione generale, sabato 27, nel ringraziare tutti, il Papa poi ha voluto ringraziare in modo particolare gli uditori per il contributo esperienziale e testimoniale che hanno offerto. Il Papa sottolineava alcune esperienze ci hanno edificato sino alla commozione. E posso dire che è vero, nel senso che la ricchezza di interventi che c'è stata e dai padri sinodali e degli uditori ha edificato l'assemblea, per cui il tempo scorreva e gli interventi erano tanti. Ricordo che parlavano 5 minuti i padri sinodali, 4 minuti gli uditori, e nell'arco di una giornata si ascoltavano davvero tanti interventi, ma il clima grande, quello di cordialità, per cui più che una sessione, io direi che ogni sessione colpiva per questo clima di cordialità, di amicizia e di ascolto profondo che si poteva respirare, per cui questo sinodo non soltanto, già nella stessa espressione, dice che i confini tra istituzione e carisma, quella via Petrina e quella via Mariana, possono abbreviarsi, ma possono esplicitarsi come la sola via della Chiesa, in quella coessenzialità indicata da Giovanni Paolo II. Tutto questo mi è sembrato si sia respirato. E la stessa presenza del Santo Padre e l'unità che tutti abbiamo cercato di fare con lui ne sono state sicuramente un segno tangibile, un segno evidente.
Abbiamo un'altra domanda da Lino del Movimento dei Focolari.
Ho seguito con molto interesse giorno per giorno i lavori del Sinodo, anche per gli aggiornamenti diretti, diciamo, essendo presente come uditrice al Sinodo la nostra Presidente Maria Voce. Quindi quello che mi sta dicendo lo sento veramente bello e mi conferma quello che avevo nell'anima. Quale futuro, secondo lei, dottor Martínez, si delinea da questo sinodo e quale ruolo dei laici, ne ha già parlato, ma specificatamente dei movimenti, le chiedo, grazie.
La domanda è complessa e direi soprattutto indica due fasi. La prima, il sinodo, che cosa si delinea. Non voglio ribadire le cose che ho già espresso. Sicuramente però vorrei scomodare un mio conterraneo, Luigi Sturzo, diceva che il Vangelo, prima che averlo tra le mani e parlava della carità, o in bocca e parlava della proclamazione, della predicazione, bisogna averlo nel petto. Ecco, mi pare che questo fuoco dello spirito sia stato richiamato dal Santo Padre continuamente. Il Papa ha tenuto due discorsi a braccio, il lunedì nella prima congregazione generale e il sabato nell'ultima congregazione generale, e in entrambe ha evidenziato il ruolo decisivo dello Spirito Santo. Credo che questo sinodo lascerà una traccia indelebile se ci sarà l'umiltà da parte di tutti, noi laici, ma direi anche i sacerdoti, i vescovi, di porsi in un ascolto più profondo di ciò che lo Spirito Santo sta dicendo alle chiese. Il sinodo ci dice che lo Spirito parla, il sinodo ci ha detto che lo Spirito indica anche strategie per l'evangelizzazione in questo nostro tempo, però come affermava Giovanni Paolo II dovremmo avere probabilmente l'umiltà di riconoscere che serve meno organizzazione, meno strutturazioni e più fiducia, più abbandono nel protagonismo dello Spirito Santo. Il protagonista della nuova evangelizzazione è lo Spirito Santo, il protagonista di questa rievangelizzazione dei battezzati è lo Spirito Santo. Non potremo portare ardore nel mondo se prima, come i discepoli di Emmaus, non sentiremo risvegliarsi nel nostro petto l'ardore per Gesù. E allora capiremo che questa evangelizzazione nuova, anche nei metodi, anche nelle espressioni, i movimenti sono pedagogie di crescita, pedagogie di santità, pedagogie dove si sperimenta un Vangelo vivo, saranno allora sempre più non i luoghi alternativi, come spesso è sembrato, o i luoghi a cui è avvocata la evangelizzazione, ma semmai un segnale, un segno di come tutta la Chiesa può ridefinirsi in termini di evangelizzazione. Al numero 14 dell'Evangelii Nuntiandi Paolo VI lo diceva, la Chiesa esiste per evangelizzare, la condizione è però che sia essa stessa evangelizzata per poter evangelizzare. Il Sinodo questa prospettiva l'ha indicata in modo molto chiaro, siamo certi che anche il Santo Padre nella sua esortazione post-sinodale raccoglierà lo spirito di questo sinodo, i contenuti espressi negli interventi e nelle proposizioni. Tra queste proposizioni ce n'è una dedicata proprio ai movimenti ecclesiali e alle nuove comunità. Devo dire che se ne è parlato tanto, era ineludibile il tema, soprattutto nelle terre più povere, nelle terre di missione, non c'è dubbio che il contributo dei movimenti è decisivo in questa linea missionaria e nell'impianto delle comunità. Certamente nei luoghi di più antica tradizione, penso all'Europa, permangono ancora alcune difficoltà perché questi carismi, le loro pedagogie si integrino. Allora certamente c'è stato il riconoscimento del ruolo di questi carismi, ma anche al contempo la domanda come riuscire ad integrarli meglio nella vita ordinaria della Chiesa. Io credo che se ci sarà un ascolto profondo dello Spirito Santo, questa integrazione sarà naturale, sarà spontanea, sarà l'effetto stesso della presenza dello Spirito che è amore e che è comunione. Quindi io penso che da questo sinodo per tutta la Chiesa e per ciascuno di noi credenti ci sia un grande appello all'unità, un grande appello a riscoprire le sorgenti di questo amore che ci unisce nello Spirito Santo e una maggiore fiducia in Lui nella preghiera perché ci sappia indicare queste vie ad intra e ad extra per riportare la bellezza del Vangelo a tutti gli uomini.
Un'ultima domanda, Davide di Comunione e Liberazione.
Sì, allora sappiamo che lei è di ritorno anche dal Messico, dove ha incontrato più di 400 sacerdoti per il ritiro nazionale sacerdotale.
Sì.
Ci può raccontare che esperienza è stata e che esperienza ha vissuto in generale in questo paese?
Sì, intanto anche Don Julian Carron era presente al sinodo,
sì.
Così come Maria Voce, come è stato ricordato, Chico Arguello, Marco Impagliazzo, per fare alcuni nomi noti e comunque di riferimento a dei movimenti che rappresentate in questa trasmissione, è inutile dire che insomma ci siamo più volte ritrovati insieme per commentare le cose che qui stiamo cercando di riprendere e speriamo che questa unità sia ancora più visibile proprio nel cammino delle nostre chiese particolari, dove certamente non mancheremo di essere interpellati nel tempo a venire proprio per le ragioni che esprimevo precedentemente. Quanto al Messico, sì, sono appena rientrato a casa, quindi temevo addirittura che non riuscissimo a fare questa diretta telefonica. Non c'è dubbio che ogni volta che ci si porta in America Latina, continente della speranza, come lo definiva Giovanni Paolo II, si fa un'immersione nella gioia, nella freschezza di un cristianesimo giovane, di un cattolicesimo che sta assumendo sempre più una consistenza significativa anche nell'interlocuzione con una vita sociale, con i rappresentanti di istituzioni politiche che certamente in questi anni non hanno dato prove eccellenti di capacità di risolvere, di venire incontro alle necessità di questi popoli che conoscono uno sviluppo demografico e uno sviluppo economico davvero significativo, si pensi all'Argentina, si pensi al Brasile, ma direi anche il Messico che conosce e sta conoscendo una triste stagione di corruzione, di violenza e che quindi ha bisogno di una maggiore garanzia da parte dei governi e degli stati. Il cristianesimo cresce, il rinnovamento per esempio è presente con circa 6 milioni di fedeli, quindi è un fenomeno impressionante, radicato sul territorio, praticamente in tutte le parrocchie e quindi la presenza di questi sacerdoti rappresentava davanti a me moltissimi giovani il desiderio di sentire intanto la comunione con Roma. Questa è una cosa che mi piace sottolineare e con Pietro. Il Papa è stato in marzo nella diocesi, arcidiocesi di León, era la prima volta che Benedetto XVI metteva piede in Messico. Non dimentichiamo che il primo viaggio all'estero nel 79 fu fatto da Giovanni Paolo II proprio in Messico. Il Juan Pablo II te quiere todo el mundo è ancora forte, lo hanno adesso modificato in Benedetto, però c'è amore per il Papa, c'è amore per la Chiesa, si avverte il desiderio di essere protagonisti di questa nuova evangelizzazione. Ripeto, parliamo di chiese giovani, anche demograficamente parlando, ma parliamo di chiese che stanno approfondendo sempre di più questa dinamica di partecipazione ecclesiale. Vedo un laicato che cresce, un laicato che matura nell'equilibrio tra formazione ed evangelizzazione. Quindi è ogni volta una sorpresa, una conferma di quanto è grande e bella la nostra cattolicità, ma al contempo anche un motivo di grande speranza, perché non lo si dimentichi, oltre il 60% del cattolicesimo attivo vive in America Latina, analogamente potrei dire del rinnovamento nello spirito, giungiamo quasi al 70%, e pertanto sono numeri che impressionano, ma c'è anche la gioia di constatare che al di là della quantità c'è qualità, ed è una qualità di cui certamente l'Europa beneficerà nel tempo a venire.
Bene, grazie di essere stato con noi. Eccoci, grazie perché ci ha fatto partecipi di questo grande evento che è stato il Sinodo dei Vescovi, e come le avevamo già detto in trasmissione, le sue parole sono state per noi un incoraggiamento per dire il bisogno dei nostri tempi dell'annuncio del Vangelo. E quindi ecco, questo Sinodo ci incoraggia e ci stimola sempre di più a porre in atto tutte, intanto come lei ben ha detto, a iniziare da noi stessi ad accogliere un Vangelo che è sempre nuovo anche per noi. Ecco, però ci dà anche la possibilità di creare, così con l'inventiva che lo Spirito ci suggerirà, nuove ministerialità laicali. Ecco, le auguriamo un buon lavoro e un buon cammino e speriamo di averla ancora con noi.
Ringrazio io, so di questa trasmissione che da anni va avanti e che onora lo Spirito della Pentecoste, quindi non posso che pregare con voi lo Spirito Santo che questa unità nella fede produca ancora maggiori e confortanti frutti. Quindi grazie ancora e buon lavoro.
Grazie.
La tua presenza noi invochiamo per essere come tu ci vuoi. Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
Dopo quanto abbiamo ascoltato dal dottor Salvatore Martinez, così possiamo esprimere un pensiero e facciamo un giro di tavolo. Annalisa.
Io sono stata colpita da un discorso che ha fatto Salvatore e diceva: il Vangelo prima di averlo in bocca bisogna averlo nel cuore, cioè bisogna veramente masticarlo, ruminarlo e farlo nostro nella nostra vita. Perciò il nostro lavoro prima ancora di evangelizzare è quello di mangiare il rotolo e masticarlo, anche se magari qualche volta è amaro, come diceva il profeta. Perciò è questo il nostro lavoro, insomma.
A me è colpito invece, facendo la prima domanda di quale immagine di chiesa emerge dal Sinodo di Vescovi, una chiesa che mostri una fede viva, perché dove c'è lo Spirito, là c'è futuro.
Ma a me ha colpito il grande apprezzamento che il Papa ha mostrato verso il Sinodo, verso le persone, diceva soprattutto verso gli uditori, verso i laici, e quindi una conferma, no? Diceva che la via Petrina e la via Mariana, cioè l'autorità, chiamiamola così, e i carismi possono benissimo convivere, anzi si arricchiscono l'uno con l'altro.
Ecco, ha ricordato per me che bisogna ricordarsi di coniugare fede con la vita. Quindi mostrare la propria fede, diciamo, in ogni ambito che ti trovi, quindi una grossa responsabilità da parte di ciascuno di noi.
Io, ascoltandolo, ho avuto la sensazione che veramente il clima così bello di partecipazione, ma diciamo di comunione, che è stato detto, che era stato scritto, che era stato veicolato, è proprio quello che si sentiva dalle parole di Martinez. Una chiesa che si fa umile, si fa dialogo, si fa uno con tutti. E questo è quello che magistralmente ho capito nelle righe, quando parlava appunto, che mi riempiva il cuore di quella gioia di cui si è accennato.
Siamo in chiusura di trasmissione e ci lasciamo con le parole del Papa che ha espresso nella messa conclusiva del Sinodo in Piazza San Pietro. Così ha detto il Papa: la luce della fede è una ricchezza preziosa per la vita dell'uomo. Tutti gli uomini hanno il diritto di conoscere Gesù Cristo e il suo Vangelo, e a ciò corrisponde il dovere dei cristiani, di tutti i cristiani, sacerdoti, religiosi e laici, di annunciare la buona notizia. Con l'augurio quindi che questo diventi una realtà per tutti noi, terminiamo la nostra ultima trasmissione in questo anno 2012 e ci diamo appuntamento per la prossima trasmissione nel nuovo anno. Buon cammino in questo avvento. A risentirci.
Abbiamo trasmesso Rotocalchi in movimento, i rotocalchi di vari movimenti in un'unica redazione radiofonica.